Laudetur Jesus Christus.
Il titolo di Papa: le banche non sostengano un'economia di guerra, no a criteri usurai. In Siria ancora attacchi dell'esercito israeliano, la Russia potrebbe lasciare le proprie basi nel paese. Oltre 1600 morti nel Mediterraneo per le tragedie dell'immigrazione. Don Ferrari, no ai respingimenti. Buongiorno a tutti, sono le 14:37 secondi proprio in questo momento. La finanza non degeneri in criteri usurai, quando l'unico criterio delle banche è il profitto, ci sono conseguenze negative per l'economia reale. Lo ha detto il Papa nell'udienza con le delegazioni di alcuni istituti bancari italiani: se i sistemi finanziari non favoriscono la sostenibilità, non c'è sviluppo umano integrale. Sentiamo Tiziana Campisi.
È una finanza che si è distanziata dalla gente, quella di oggi, che rischia di servirsi di criteri usurai quando favorisce chi è garantito ed esclude chi è in difficoltà e avrebbe bisogno di essere sostenuto con il credito. L'analisi del Papa sull'attuale mondo economico è chiara. Il profitto non deve essere l'unica finalità delle banche, dice.
La finanza sana non degenera in atteggiamenti usurai, in pura speculazione e investimenti che danneggiano l'ambiente e favoriscono le guerre.
Ci sono multinazionali che spostano le loro attività dove è più facile sfruttare il lavoro e certa finanza che raccoglie fondi in un luogo dirottandoli in altre zone con l'unico scopo di aumentare i propri interessi, sottolinea Francesco. E così la gente si sente abbandonata e strumentalizzata.
Quando la finanza calpesta le persone, fomenta le disuguaglianze e si allontana dalla vita dei territori, tradisce il suo scopo.
Le banche incoraggino logiche inclusive per sostenere un'economia di pace, conclude il Papa, che con il giubileo alle porte ricorda la necessità di rimettere i debiti.
L'ultimo atto del viaggio del Papa in Corsica è stato l'incontro con il presidente francese Macron. In una sala dell'aeroporto i due hanno avuto un colloquio privato sui temi di attualità, inclusi i conflitti in Ucraina e in Medio Oriente. Il Papa, dopo la cerimonia di congedo, è poi salito a bordo dell'aereo di Air Corsica. Tra i partecipanti ieri da Ghiaccio al congresso sulla religiosità popolare anche il vescovo di Oristano Monsignor Roberto Carboni, che ci delinea il valore piuttosto della pietà popolare.
Pietà popolare la usiamo noi per descrivere il modo in cui i cristiani vogliono esprimere la propria fede. Ha senso perché noi ci rendiamo conto, io parlo soprattutto della Sardegna, come tanti laici, tante persone, uomini e donne, si trovano più a loro agio a volte nella pietà popolare, più immediata, forse meno concettuale.
La religiosità popolare è davvero sentita in Italia. È in qualche modo una forma di fede che coinvolge su più livelli?
Sì, non è in qualche modo, è una forma di fede che coinvolge soprattutto l'aspetto corporeo, cioè il pellegrinaggio, il toccare, il baciare, il sudare anche, esprimendo la propria fede non solo nella Signore, nella Madonna, nei Santi. Cioè le persone usano questo veicolo per parlare della propria fede.
È salito da almeno 45.028 morti e 106.962 feriti nella striscia di Gaza il bilancio delle vittime palestinesi dal 7 ottobre 2023. Questo lo ha riferito il Ministero della Sanità di Gaza. Per il presidente Sergio Mattarella serve perseguire l'obiettivo ravvicinato della statualità dei palestinesi. Andiamo in Siria. Poco fa ci sono le dichiarazioni dell'ex presidente Assad che dice il paese è nelle mani dei terroristi. Nelle ultime 48 ore sono stati circa 75 gli attacchi israeliani che hanno preso di mira il territorio appunto della Siria. Lo riferisce il direttore dell'Osservatorio Siriano per i diritti umani, una ONG con base a Londra. Intanto i curdi hanno chiesto oggi la fine di tutti i combattimenti, tendendo una mano alle nuove autorità di Damasco. Gianmarco Murroni.
20 raid aerei solo nelle ultime ore, a cui si sommano le centinaia di attacchi condotti nell'ultima settimana dopo la caduta del governo di Assad per annientare ogni tipo di difesa militare siriana. Le aree più colpite sono quelle nelle regioni centrali di Hama, Homs, nella costa mediterranea e lungo il confine con il Libano, altri raid nella Siria sudorientale, al confine con l'Iraq. Intanto i curdi siriani hanno chiesto la cessazione delle operazioni militari sull'intero territorio per avviare un dialogo nazionale costruttivo collettivo e globale. L'appello è stato lanciato durante una conferenza stampa a Raqqa. A cercare un dialogo con le nuove autorità siriane anche il Cremlino. La Russia sta discutendo il destino delle sue basi militari in Siria con le forze che sono salite al potere dopo il rovesciamento di Assad. Però non ci sono soluzioni definitive. Siamo in contatto con i rappresentanti di quelle forze che ora controllano la situazione nel paese e tutto questo sarà determinato tramite il confronto, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov.
E parliamo di migrazioni perché sono oltre 1.600 i morti nel Mediterraneo centrale, quasi 21.000 le persone in fuga intercettate in mare dalla Guardia Costiera Libica e costrette al rimpatrio. È l'analisi nella relazione per il 2024 dell'ONG SOS Humanity, per la quale le violazioni di diritti umani alle frontiere esterne dell'UE sono aumentate. Camilla Del Vecchio ha sentito Don Mattia Ferrari, cappellano di bordo della Mar Ionio.
Sappiamo molto bene che il flusso di persone migranti dai paesi di partenza continua e costante, in aumento, perché appunto aumentano le guerre, aumenta la crisi ecologica. Il problema è che, come sappiamo, è in corso una pratica da parte più o meno di tutto l'Occidente di esternazionalizzazione delle frontiere, ovvero si cerca di spostare sempre più a sud il confine. Molte persone sono bloccate, c'è anche un grande silenzio, una grande indifferenza davanti a tutto questo. E quindi questo dato che ha diffuso Frontex chiaramente non va preso in modo isolato, ma bisogna capire dove sono le persone.
L'organo antitortura del Consiglio d'Europa ha bocciato i centri di permanenza per i rimpatri in Italia, definendoli non idonei. Quali proposte possono essere avanzate?
La nostra società in Italia, come anche tutta Europa, è piena di esperienze bellissime di accoglienza. Chi fa questo, chi pratica veramente l'accoglienza, si rende conto che veramente cambia il tessuto sociale. E quindi è da lì che dobbiamo ripartire, dalle tantissime esperienze di cui l'Italia è piena, di esperienze in cui l'accoglienza veramente ha salvato.
Per chi passa il Natale in ospedale, il vero regalo sei tu. Al via la campagna di raccolta fondi dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma a sostegno del progetto Accoglienza, il programma che assicura ospitalità gratuita alle famiglie di piccoli pazienti lontane da casa. Sentiamo Marina Tomarro.
Donare momenti di serenità durante le festività natalizie ai piccoli ricoverati in ospedale, non separandoli dalle loro famiglie. È questo l'obiettivo della nuova campagna di raccolta fondi dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù a sostegno del progetto Accoglienza. Infatti, con il supporto di 32 strutture alloggiative, il Bambin Gesù garantisce ogni anno circa 140.000 pernottamenti gratuiti a quasi 3.000 famiglie. Il presidente in Gesù, Tiziano Nesti.
Il sistema di accoglienza che il Bambino Gesù garantisce alle famiglie è proprio quello di fare in modo che il bambino passi il periodo che sta qui da noi più vicino alla propria famiglia, ai propri fratellini, di modo che il momento di terapia lo riesca a vivere in una quasi normalità, quasi come se fosse a casa. Ecco, questo è lo spirito che ci governa, che ci guida, in ossequio a quello che ci dice sempre il Santo Padre: mai lasciare i bambini soli, perché la solitudine nel dolore è disumano. Ecco, noi dobbiamo fare in modo di stare sempre vicino, non solo al bambino che soffre, ma anche alla famiglia, perché quando soffre un bambino, soffre l'intera famiglia.
Entra nel vivo l'attesa dei detenuti e personale dell'istituto di pena romano di Rebibbia Nuovo Complesso, dove il Papa il 26 dicembre prossimo si recherà per aprire una porta santa e inaugurare così il Giubileo 2025 anche in carcere. Roberta Barbi.
È uno degli istituti di pena più grandi, afflitto dalla piaga del sovraffollamento, circa 1.585 presenze a fronte di una capienza di 1.170. È tra questi detenuti che il Papa, il giorno della festa di Santo Stefano, aprirà una porta santa situata nella chiesa del Padre Nostro all'interno del complesso penitenziario. Una porta santa che qui assume un significato particolare, diventando varco di spiritualità e giustizia, come spiega la direttrice della struttura, dottoressa Teresa Mascolo, che racconta come questo evento sia un segno del ponte che deve sempre essere gettato tra l'interno del carcere e l'esterno costituito dalla società.
Mi sento di far mie le parole di Papa Francesco quando afferma che la speranza non delude. In un contesto difficile come quello del carcere, ogni giorno diventa prezioso per scovare la speranza in ogni angolo, per coltivare la speranza, perché appunto rappresenta un sentimento formidabile per trovare il buono e il bello nelle persone che ci sono vicine. Come fare? Avere tanta umiltà, rispetto della dignità delle persone, l'importanza delle parole, la cura delle relazioni e le relazioni che curano possono sciogliere, secondo me, le persone detenute dai legacci delle proprie colpe. Rappresentano i piloni di un ponte importante.
Allora è tutto almeno per ora, da Gustavo Messina in regia, Alessandro Guarasci in studio, grazie per l'attenzione, ma noi ci risentiamo con l'informazione alle ore 15.